la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 7 minuti di venerdì 9 maggio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline che apriamo con Valerio Capecchi dall'AMA per le previsioni del tempo innanzitutto. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Direi che la mattina parte con un cielo nuvoloso nelle zone dell'interno, soprattutto sulla piana di Firenze e Prato Pistoia, qualche isolato rovescio sulle zone immediatamente adiacenti alla costa tra le province di Pisa e Livorno. Nel corso del pomeriggio sono possibili dei rovesci in tutte le zone dell'interno, soprattutto in Appennino e tra Arezzo, Siena e Grosseto, con qualche possibile interessamento anche delle zone nella piana di Firenze Prato Pistoia. Le temperature per quest'oggi fino a circa 22-23 gradi. Direi che domani sabato è una giornata piuttosto simile, parte con un cielo poco parzialmente nuvoloso al mattino, poi aumenta l'instabilità nel pomeriggio e possibilità appunto di rovesci tra Appennino e le zone dell'interno. Le schiarite più ampie sono previste lungo la costa. Domenica al momento la giornata migliore anche con temperature che potrebbero arrivare ai 24-25 gradi.
Giusto un accenno all'apertura della prossima settimana in questo quadro in cui sostanzialmente noi prendiamo il meglio questo weekend, però poi come ci sveglieremo lunedì?
Lunedì cambia poco, ripeto, ancora al mattino cielo poco parzialmente nuvoloso, qualche rovescio nel corso del pomeriggio, ma sono sempre più isolati e sempre più confinati, soprattutto in Appennino.
Grazie per il momento, ulteriori informazioni e aggiornamenti poi non dimenticatelo anche nel weekend con l'AMA nei collegamenti delle 9 di domani con Pierluigi Megahertz e poi negli approfondimenti domenicali curati dal nostro Jimmy Tranquillo. Adesso una breve pausa e torniamo con voi.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
C'è un papa americano.
What?
Prevost.
No, davvero?
Posso chiederle un breve commento su questo?
Davvero? Ma sono sorpresa, ma sono felice. So, beh, un bello notizia.
Wow,
è vero?
Sì.
E queste sono le prime parole, poche parole ma piene di gioia e soddisfazione, anche insomma con una certa sorpresa della console generale USA a Firenze, Daniela Bailard, che era ieri in diretta sulle frequenze di Controradio per la diretta in esterna dal gabinetto Vessier nell'ambito dell'evento Liberazioni. E il nostro Raffaele Palumbo, bravo, è stato naturalmente, non ne dubitavamo, a cercare di intercettare la console nella sua prima dichiarazione, anzi dandole proprio lui la notizia. Sentite proprio questa sorpresa. Noi siamo in collegamento con il collega del Corriere Fiorentino, Mauro Bonciani, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Non se l'aspettava il primo pontefice nato negli Stati Uniti, un pontefice, commentiamolo insieme Mauro, rispetto a Trump innanzitutto.
Rispetto a Trump, ovviamente il presidente degli Stati Uniti ha subito cercato di portare dalla sua parte il nuovo Papa, ha detto lo voglio incontrare presto. In realtà il cardinale Prevost, adesso Papa Leone XIV, è molto distante dalle posizioni del Presidente degli Stati Uniti e del suo elettorato, ha criticato anche pubblicamente sia il Presidente Trump che il Vicepresidente Vance, e anche nel discorso di ieri si è posto in perfetta continuità con Papa Francesco, ha pronunciato la parola pace 10 volte nel suo breve discorso, ha sottolineato che la Chiesa abbraccia tutti e quindi ha fatto capire che la continuità con Francesco, per esempio sui migranti, sull'attenzione agli ultimi, è assicurata. Quindi chiaramente non può che essere contento Trump e tutti i cittadini degli Stati Uniti di avere il primo pontefice nato negli USA, però sicuramente, ecco, almeno dalla sua storia, è stato anche missionario in Perù 20 anni, Robert Prevost, dalla sua storia, ecco, non credo che cambieranno le posizioni del Vaticano riguardo alla politica internazionale e quindi anche riguardo alla difesa dei migranti.
Ecco, le sue parole, prime parole, ci fanno pensare che porterà avanti il magistero di Papa Francesco. Parole confortanti le ha definite l'arcivescovo di Firenze Gambelli.
Infatti lui ha fatto un discorso, tra l'altro la prima volta di un discorso scritto, perché in realtà tutti i papi precedenti hanno sempre parlato a braccio. Lui evidentemente voleva mandare un messaggio molto chiaro e abbiamo visto anche che si è emozionato, piangeva all'inizio, quindi probabilmente ha anche scritto il messaggio perché se parlava a braccio forse aveva paura di interrompersi. E però appunto in questo breve messaggio ha chiarito questo concetto della pace disarmante e disarmata, e ha ribadito il concetto della Chiesa che ama tutti, compreso gli esclusi, quello che Papa Francesco ha più volte definito gli scarti. Quindi la scelta dei cardinali è stata un po' la scelta che ci si aspettava, cioè un bergogliano però, come dire, moderato, cioè in grado di rassicurare. Appunto Prevost è anche un uomo di governo, non sembra, perché appunto abbiamo visto ieri un carattere mite completamente diverso, no? Dall'esuberanza, per esempio pensiamo di Papa Wojtyla, però è anche un uomo di governo, è stato appunto vescovo in Perù ed era al capo del Dicastero dei Vescovi, cioè il Ministero dei Vescovi, chiamato a Roma apposta da Bergoglio per questo delicato ruolo. Quindi insomma ha le caratteristiche di essere non un papa di transizione, ma un papa che continua la missione di Bergoglio. Ovviamente lo farà in maniera completamente diversa, come è normale che sia.
Sono un figlio di Sant'Agostino, ribadito ieri nel momento della fumata bianca, le campane di Santo Spirito hanno suonato ininterrottamente, padre Pagano ha ribadito il suo legame, i padri agostiniani di Firenze, un legame che lo porta e forse lo porterà anche in città prossimamente. Cosa ci dici?
Sì, è stata una festa doppia per gli agostiniani, che da giorni in realtà facevano il tifo per il cardinale Prevost, quando anche sui giornali si è cominciato a dire che era in crescita nelle quotazioni, poteva diventare, era dato da tutti il terzo favorito dopo il cardinale Parolini e dopo il cardinale Filippino Tagle, e gli agostiniani facevano il doppio tifo perché padre Pagano, che è ovviamente un agostiniano come tutti gli agostiniani in Santo Spirito, è amico personale di Prevost, si conoscono addirittura dal 1983 quando hanno studiato insieme a Roma, sono sempre rimasti in contatto. Prevost, che non era ancora cardinale, ha sposato la sorella di padre Pagano, è stato più volte a Firenze e l'ultima volta meno di un anno fa, e loro si sono sentiti anche alla vigilia delle congregazioni generali e del conclave, quindi è un rapporto vero, ecco, non è la solita cosa che tutti mettono in selfie, no?
Proprio così, anche studenti insieme, insomma, hanno condiviso il percorso. Siamo in chiusura, ma in conclusione appunto una conferma, dicevamo che sarebbe stato un conclave breve, così è stato.
Così è stato, ci siamo sentiti mercoledì, ho detto ci sentiamo presto, scherzando, in realtà come negli ultimi due conclavi, Bergoglio è stato eletto al quinto scrutinio, Prevost al quarto, Ratzinger al quarto, quindi come in realtà come negli ultimi conclavi evidentemente dopo le prime due votazioni in cui diciamo ci si pesa, poi si converge rapidamente su una persona. Nel caso di Ratzinger è stato il papabile più forte, che poi cioè, che è entrato papa e uscito papa, questa volta è stato invece uno dei cardinali di cui si parlava, ma sicuramente un personaggio nuovo, e si conferma ancora una volta il fatto che la Chiesa cattolica almeno, è sempre meno eurocentrica e diciamo cerca linfa nuova fuori dalla vecchia Europa, dove effettivamente insomma, le chiese sono molto meno frequentate rispetto agli altri continenti. Quindi vediamo, ovviamente l'auspicio, padre Pagano non l'ha detto, però insomma l'auspicio è che questo filo diretto con Firenze possa anche portare a dei frutti, e quindi magari prima o poi, meglio prima che poi, il nuovo pontefice, tra l'altro Leone è il nome di un papa di casa Medici, Leone X, era il figlio di Lorenzo il Magnifico,
sì.
Quindi insomma c'è anche questo legame indiretto, speriamo che presto possa venire a Firenze.
Tanti rimandi, tanti richiami, poi vedremo come si concretizzeranno. Grazie al nostro collega del Corriere Fiorentino Mauro Bonciani, buona giornata. Grazie, e buon lavoro.
Buona giornata.
Ci state chiedendo informazioni su questo fatto del matrimonio della sorella di padre Pagano. Celebrò il matrimonio della sorella del padre agostiniano, il priore della Basilica di Santo Spirito. Non è da tutti mandare un messaggio WhatsApp a un amico cardinale che sta entrando in conclave e ritrovarlo papa due giorni dopo. Padre Giuseppe Pagano, agostiniano e priore di Santo Spirito, è amico vero di Robert Francis Prevost, eletto ieri appunto nuovo pontefice. Padre Pagano, questa era l'apertura dell'articolo che ritrovate nelle pagine interne della Nazione, padre Pagano che sentiremo nei nostri prossimi spazi informativi, nella nostra newsline di questa sera, e non abbiamo dubbi che perorerà la causa dell'ex caserma Ferrucci in Santo Spirito per averne un'altra destinazione invece che uno studentato di lusso. Ora non sappiamo se direttamente diciamo con Papa Leone XIV, ma sicuramente si sente rafforzato nelle sue battaglie. Poi vedremo cosa ci dirà e come commenterà questa nomina. Tutto questo naturalmente nei nostri spazi informativi.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Sigla del nostro spazio che apriamo dedicato alle segnalazioni di eventi, testimonianze e riflessioni dalla Toscana per il popolo palestinese, ricordandovi che il portone della sede di Controradio ospita El Dorato, il progetto artistico di Giovanni De Gara. Potete venire a vedere direttamente il nostro portone in via del Rosso Fiorentino 2B, ormai la sede la conoscete, anche perché sarete, speriamo, venuti per le campagne di tesseramento. Se non lo avete fatto è un'occasione in più, e soprattutto questa è l'occasione importante di diffusione del messaggio di uguaglianza e pace diffusa e dal basso che quest'opera vuol significare, e in qualche modo noi la estendiamo e l'amplifichiamo accogliendola presso la nostra sede e diffondendola sui nostri canali video. Oggi in particolare, proprio oggi 9 maggio, nell'ambito della mobilitazione come adesione alla campagna Ultimo Giorno di Gaza, Gaza Last Day. Ma nell'ambito di questo spazio City Gaza oggi ci vogliamo occupare anche di un'iniziativa che si terrà a Poggi Bonsi il 10 maggio, e lo facciamo salutando e dando il buongiorno a Viola Scalacci del Forum per la Pace Valdelsa. Ben trovata.
Buongiorno, grazie mille Chiara e Controradio per questo spazio di visibilità che ci state offrendo.
Allora, il Forum per la Pace Valdelsa è un'importante realtà sul territorio che fa da aggregatore, possiamo dire, perché davvero è numerosa l'adesione, oltre al patrocinio per esempio del comune di Gambassi Terme, a questa iniziativa che dicevamo si terrà sabato 10 alle 17 da piazza Matteotti, piazza Nova, Poggi Bonsi. Di cosa si tratta?
Sì, allora noi siamo il Forum per la Pace, una rete civica dal basso di individui e associazioni che si è costituita attorno alla nuova guerra genocida portata avanti dal governo israeliano da ottobre 2023 e abbiamo lanciato questa manifestazione che si terrà appunto domani, come ricordavi, il corteo parte alle 10 da Piazza Nova, conosciuta così per i poggi bonsesi, e vogliamo dire due messaggi molto chiari. Da un lato, stop al genocidio e alla pulizia etnica sia a Gaza che in Cisgiordania, e dall'altro no al riarmo. E, l'associazione è
È caduta la linea, cerchiamo di recuperarla con Viola Scalacci del Forum per la Pace Valdelsa. Nel frattempo ci chiedevate informazioni su come poter sostenere la mobilitazione di oggi, ultimo giorno di Gaza. Ebbene, i promotori della lettera indicano e invitano a creare vostre iniziative, foto, immagini, tutto ciò che può essere condiviso sui canali social, i vostri profili Instagram, Facebook e quant'altro, accoppiandoli all'hashtag Ultimo Giorno di Gaza e Gaza Last Day, così che possano essere amplificati e diffusi anche proprio dalla campagna che è in corso nella giornata di oggi, questa campagna multimediale che ha anche delle iniziative sul territorio, come delle letture che avverranno dalle 19, letture contro la guerra per il popolo palestinese dalle 19 in Piazza Tasso. È una delle iniziative promosse da Firenze Democratica. Ricordiamo che sono tantissime le adesioni a Ultimo Giorno di Gaza, fra cui anche Donne per la Pace Firenze. Dicevamo, Viola, Forum per la Pace Valdelsa, prego.
Sì, dicevo, domani alle 10 da appunto Piazza Nova a Poggi Bonsi ci troviamo per una manifestazione che abbiamo lanciato con il Forum per la Pace per dire stop al genocidio in Palestina e no al riarmo. Due temi che sono legati indissolubilmente. Come sappiamo, qualche settimana fa Ursula von der Leyen e la Commissione europea hanno annunciato un piano di riarmo con una spesa all'incirca di 800 miliardi, una cifra enorme che verrà sottratta al welfare, all'istruzione, alla sanità e anche alla giustizia climatica, e che non servirà a difenderci ma ad arricchire i produttori di armi in nome di una sicurezza che dal nostro punto di vista in realtà è soltanto il volto moderno, diciamo, del colonialismo, che si muove attraverso l'espropriazione di terre, la rapina di risorse naturali, l'oppressione dei popoli. E tutto questo è un tema, questo del no al riarmo, molto legato alla Palestina, che è un esempio massimo, no? Più brutale proprio di questo sistema di oppressione. E è di questa settimana, di lunedì, no? La notizia che abbiamo appreso tutti del fatto che il primo ministro israeliano abbia lanciato un nuovo piano che da un lato vede l'occupazione permanente di Gaza e quindi svela un po' le carte rispetto a un piano di pulizia etnica che in realtà è in corso contro il popolo palestinese da tanti anni, e dall'altra parte il blocco completo degli aiuti umanitari. Questo vuol dire che a Gaza non entra più cibo, non entra più acqua, non entrano più medicinali. Quindi noi andiamo in piazza e chiediamo alle persone di scendere in piazza con noi contro questi orrori. Sono anche un po' scossa, perché ovviamente in questi mesi abbiamo allacciato con il Forum per la Pace diversi contatti con alcuni ragazzi e ragazze gazawi.
Che informazioni avete? Perché è difficoltoso anche da questo punto di vista. Noi tra poco, dopo il GR di Popolare Network, avremo in collegamento, proveremo e speriamo davvero che possa essere attivo, un collegamento con Sana Kamal, una collega di Gaza City, attualmente in Egitto, in contatto costante con colleghi, familiari, amici a Gaza. Voi che informazioni avete, soprattutto sul fronte umanitario, degli aiuti, dei bisogni, delle priorità di sopravvivenza della popolazione?
Le notizie che abbiamo sono tragiche. Ieri proprio ho sentito uno dei ragazzi che ha collaborato con noi su diverse iniziative, che è a San Selmi, lui è a Gaza City, e la situazione è tragica. Ha visto negli scorsi mesi morire e essere massacrati i suoi amici, la sua famiglia. Adesso quello che mi ha detto è: stiamo letteralmente morendo di fame perché non c'è più cibo, le ore per, cioè le code per prendere il cibo sono enormi, Israele spesso spara su chi è in coda. Insomma, la situazione, il grido che ci ha lanciato è stato proprio, insomma, un grido di non lasciarli soli, perché è una situazione davvero tremenda. E noi scendiamo in piazza domani per chiedere tre cose molto concrete, in realtà, che possiamo fare, perché poi ci diciamo: ok, è un territorio lontano, cosa possiamo fare da qua? Cioè, in realtà possiamo chiedere delle cose ai nostri governi locali, a quello nazionale e anche a quello europeo. Le nostre richieste sono tre: da un lato il riconoscimento dello Stato di Palestina. Io non sapevo, ma ho scoperto in questi mesi, che i nostri comuni, i nostri consigli comunali possono approvare un ordine del giorno per chiedere al governo nazionale di riconoscere lo Stato di Palestina e di fare pressione all'ONU affinché la Palestina sia riconosciuta come un membro. E questo è un primo passo importantissimo da fare. Il secondo è la sospensione immediata dei rifornimenti di armi a Israele, perché noi stiamo mandando armi a questo Stato genocida. Il terzo è l'introduzione di sanzioni economiche che costringano Israele a sedersi a un tavolo di pace basato sul rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, che esiste e deve essere un'eccezione e non la norma non rispettarlo. Quindi allora, tre richieste molto precise.
Molto chiare, molto precise. Tutto questo poi concentrato in una presenza fisica che si manifesterà domani a partire dalle ore 17 da Piazza Matteotti a Poggi Bonsi, iniziativa promossa dal Forum per la Pace Valdelsa, non a caso anche con tutte le informazioni e gli aggiornamenti che ci hai dato dai territori. Parliamo di ultimo giorno di Gaza, lo facciamo oggi nell'ambito di questa mobilitazione e nell'ambito di questa giornata in cui tradizionalmente si celebra l'Europa e il suo processo di unificazione. Proprio per questo è stata scelta dagli promotori della mobilitazione. Grazie a Viola Scalacci per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Oggi nella Cappella Sistina la prima messa di Leone XIV, il pontefice successore di Papa Francesco, eletto ieri alla quarta votazione del conclave. Domenica poi ci sarà il suo primo Angelus. Entro la fine del mese potrebbe esserci già il primo viaggio in Turchia. Agostiniano, nato a Chicago 69 anni fa, Robert Francis Prevost è il primo pontefice di origine statunitense della storia, ha lavorato coi migranti ed è stato un missionario in Perù per molti anni. La sua figura mostra molti segni di continuità con il pontificato di Bergoglio. Nel suo discorso davanti ai 150.000 fedeli che lo aspettavano in piazza San Pietro ha parlato in italiano e spagnolo, ha ringraziato il suo predecessore e ha invocato più volte la pace.
Messaggi di auguri e congratulazioni al Papa sono arrivati da tutte le principali cancellerie del mondo. L'ultima in ordine di tempo è arrivata dalla Cina, da parte della Chiesa Patriottica Cinese. Stupore e gioia soprattutto negli Stati Uniti. I vescovi USA si sono congratulati con Leone XIV, anche se Prevost non è mai stato membro della Conferenza Episcopale Statunitense, perché faceva parte di quella del Perù, paese dove è stato missionario appunto per 20 anni.
A Gaza la situazione umanitaria è sempre più grave, lo ha detto il portavoce dell'ONU, ricordando che da fine aprile più di 80 cucine da campo sono state costrette a chiudere per mancanza di cibo. I pasti preparati da queste cucine costituivano l'ultima risorsa vitale per le popolazioni, ha spiegato il portavoce delle Nazioni Unite. I bombardamenti israeliani sulla striscia proseguono incessanti, oltre 100 le vittime nelle ultime 24 ore.
A Mosca oggi si svolgeranno le celebrazioni per la vittoria sulla Germania nazista. Accanto a Vladimir Putin, l'ospite d'onore sarà il presidente cinese Xi Jinping. Cina e Russia hanno sottoscritto ieri una ventina di documenti di cooperazione bilaterale e in una dichiarazione congiunta hanno affermato che intendono incrementare la cooperazione per contrastare le politiche egemoniche degli Stati Uniti. Non ci sarà solo il leader cinese, oggi a Mosca saranno infatti presenti 29 tra capi di Stato e di Governo da tutto il mondo.
Resta alta la tensione tra India e Pakistan dopo gli attacchi degli ultimi giorni. L'allerta resta in vigore in almeno 6 regioni indiane, tra le quali il Kashmir, il Punjab, il Gujarat, unico stato indiano che condivide con il Pakistan un confine sia di terra che di mare. Ieri, dopo un nuovo attacco indiano, dal Pakistan sono stati lanciati droni e missili lungo tutto il territorio di confine. In India restano chiusi in via precauzionale 24 aeroporti. Nella notte un lungo blackout ha coinvolto gran parte del Punjab, del Jammu e della Kashmir, dove le scuole restano chiuse. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso, code tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci e in uscita a Firenze Scandicci. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la FIPLI provenendo dalla A12 in direzione sud e in FIPLI l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica, in via Bolognese restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Rumba, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato. Ascanio Celestini, uno dei più necessari raccontatori del nostro tempo sul palco per un lavoro che interroga, smuove e ci obbliga a confrontarci con il nostro presente raccontando storie che oggi sono più urgenti che mai. Sabato 10 maggio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e Ticket One. Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 11 maggio alle 19 il grande Matt Manieri insieme al pianista Lucian Banna sulle tracce di Bella Bartok col nuovo progetto Transylvanian Dance. I due musicisti rivisitano la musica popolare dei Carpazi in una chiave inedita dall'essenza di jazz. Matt Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Da sabato 10 a sabato 17 maggio al Magnolfi, Io Danzo, Io Parlo, una performance sulla trasmissione del codice, il codice inventato da King Kaleri, un alfabeto gestuale che lega ogni lettera a un movimento semplice per trascriverlo direttamente sul proprio corpo, nello spazio e nel tempo.
Attenzione, rinnoviamo l'autostrada dell'acqua. Dalle ore 24 del 9 maggio e fino alla mattina dell'11 maggio, abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua interesseranno 10 comuni, tra cui Firenze e Prato. Per info sulle zone coinvolte e aggiornamenti, vai su publiacqua.it e segui i canali social dell'azienda.
Contro Radio.
A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon, a sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Give me now. Platypus are few, the secret life. A censorship, riding on a headless horse to make the trip.
Alle 8.40, venerdì 9 maggio 2025, la seconda parte della newsline di questa mattina, ancora su Gaza, come per gran parte di questa puntata, una giornata solo per Gaza, per rompere il silenzio colpevole su quello che da un anno e mezzo senza sosta sta succedendo nella striscia di Gaza, anche in Cisgiordania, di cui si parla anche meno se è possibile. La data scelta dai promotori di questo 9 maggio in una lettera pubblica per un'azione diffusa dal basso e online ha un significato. 9 maggio, giorno in cui tradizionalmente si celebra l'Europa e il suo processo di unificazione, quindi scelta non casuale. Senza il mondo Gaza muore, dicono gli organizzatori di questa giornata dedicata a Gaza, ed è altrettanto vero che senza Gaza siamo noi a morire, noi italiani, europei e umani. Partiamo però da un ospite importante che ci sta molto a cuore, che è Sana Kamal, che è una giornalista di Gaza City. Hi Sana. Hello.
Hi.
Hello. Thank you to be with us this morning.
Thank you so much. I'm appreciate to be with you this morning.
Okay. May I ask you, how are you, and what is the latest news you have from Gaza?
Yeah, actually, I'm a journalist from Gaza, but because of the war, after 13 months of the Israeli genocidal war in Gaza, I was forced to leave Gaza in April 2024. And currently I live in Cairo until the Rafah border opens once again to come back to my area.
From a humanitarian point of view, what's happening these days in Gaza?
Yeah, actually the situation inside Gaza now, we can say that it's a catastrophic situation, mainly amid the completed Israeli closure in Gaza, which is under the Israeli besiege that imposed in Gaza for more than 2 months, as Israel is preventing to enter any of the food supplies, medical supplies, or any essential things for the Gazans. My family inside Gaza and all about 2.3 million people are suffering from starvation inside Gaza. Can you imagine when a person, when he or she is forced to not eat any health meal for more than 2 months, how their situation inside Gaza. Now, we talk about 2.3 million people. Now they are really live inside a big prison, but without having any of their human rights, even as prisoners, not as human people who should live over their lands in peace and in stability, without being subjected to the Israeli attacks that killed every day dozens of the Palestinians. Most of them, they are innocent people.
Quindi Sanaa Kamal, in questo momento al Cairo, in contatto con colleghi, familiari, amici, giornalista di Gaza City, ci sta confermando la situazione drammatica e la situazione che ha a che fare con un versante anche strettamente umanitario, che è catastrofica, anche perché le agenzie internazionali che lavorano sull'umanitario sono in questo momento messe in ginocchio dai tagli che partono da USAID, da Trump, in poi a cascata domino stanno patendo tutte, ma soprattutto stanno patendo, come dire, una esclusione politica e sul campo per messe in impossibilità ad entrare, ad agire su Gaza. So it's true that no one has entered and exited for days in Gaza.
Not days, we talk about 2 months. We talk about exactly about 70 days.
Not 70 giorni, 2 mesi in cui non arrivano, non vengono fatti arrivare aiuti umanitari. Su questo sentiremo tra poco anche l'appello di oltre 50 ONG rispetto appunto all'emergenza umanitaria. Hi Sanaa, you are a journalist of Gaza City. What will be the first thing in your opinion that the West, Europe, should do for the civil rights and life of Palestinians?
Yeah, actually, the first thing that the European and the Western world should do to Gaza, that first of all, to not support Israel and to expose all of the Israeli crimes to their peoples, because unfortunately, some population in Western, they are still think or believe that Israel is just trying to defend itself, but the truth is completely different, because Israel is just only killing and attacking the civilians. Yeah, right. Some of them, or not some of the civilians, some of the Israeli attacks targeted some militants, but not all of them. We talk about 99 of the victims, they are innocent people. The other thing that we hope, and the Palestinian people, hope that the Western governments do not support Israel and also to pressure Israel to stop its war. And the third thing that because Israel is imposing a tightened blockade on Gaza, the Palestinians would like for the government and the presidents, Western presidents, to make their humanity actions to end the Israeli blockade and to enter the food and also to enter the medical supplies for people. In addition, at least to maybe to enter the makeshift houses, because can you imagine when we talk about 90% of the Palestinians now they are living in makeshift tents that are not protect them from the hot weather or even from the cold weather. I can say that the Palestinians inside Gaza, they lost all their life inside Gaza. They only struggling against the death now. But when we look at our Palestinian people inside Gaza, we can see that they really, really, they have been punished by Israel just because they are Palestinian people. In addition, we have another big problem that the United States, unfortunately, the United States is endlessly supporting Israel. In addition, it's dealing with the Palestinians as nothing. They only mainly President Donald Trump from time to time is saying that we should to relocate the Palestinians from Gaza, and this action or this statement is against the international law when he will force the Palestinians to relocate from their land to other lands. It's just like to force them to leave their lands and to live in other lands, and it's not good, and it's not abided by the international law or even abided by the humanitarian law, because as you know, every person has the right to live over his land, not to force him to leave his land.
Not a word from the European Union. Di questo ci sarebbe piaciuto parlare. Pure una domanda al Presidente del Consiglio d'Europa Costa nella giornata di ieri, ma ora va molto di moda, come dire, non far parlare i giornalisti, non
invitarli
ma non farli parlare, non
circoscriverli, no? Esatto, nello spazio
non è possibile
fisico.
Parlarci. La last question: the Israeli government threatens to reoccupy Gaza as before 20 years ago. What do you think about this?
About which government you mean?
So, questa è una situazione veramente grave e pesante da questo punto.
Quale governo intendi, Raffaele?
Il governo Netanyahu government, of course, Israel government.
Okay. When we talk about the Israeli governments, not only the Netanyahu government, but all the Israeli governments, they are dealing with the Palestinians as their enemy. And they should kill all the Palestinian people and to end the existence of the Palestinian people inside Gaza. So when we talk not only about 20 years ago, no, we should talk about 75 years ago when Israel when Israel invaded the Palestinian lands and it occupied the Palestinian territories. In addition, when it exposed all the Palestinians from their original lands in 1948 and killed dozens of thousands of Palestinians and migrated and pushed some high number of them to leave their lands over other countries, and some of them were left to the Gaza city and other refugee camps in the West Bank. So we cannot just only talk about the Israeli government 20 years ago. No, we have a problem and a conflict with Israel for 75 years. Can you imagine? It's a long time for the Palestinian people.
Of course, a lot of Israeli government. It's clear, really a lot.
And unfortunately, all the Israeli governments don't believe in the peace with the Palestinians. They only believe that they should evacuate the Palestinian lands and occupy all the Palestinian lands and expel the Palestinian people to the other countries.
Salah Kamal, thank you for being with us this morning. Warm greetings from Florence. Thank you very much.
You are very welcome.
Grazie davvero a Sana Kamal, grazie anche alla nostra Sandra Salvato che ha attivato questo ponte di collegamento per poter avere informazioni in tempo reale, il più aggiornate possibili, dalla collega di Gaza City, attualmente lo ricordiamo in Egitto, ma in costante contatto con colleghi, familiari e amici a Gaza, intervista che potrete riascoltare integralmente anche in podcast sul nostro sito controradio.it.
Andiamo ad ascoltarci anche l'appello, ma a proposito di Francesca Annetti del COSPE, l'appello raccolto da Domenico Guarino, l'appello delle 55 associazioni per Gaza. Questo appunto a proposito anche di quello che dicevamo prima e della mobilitazione che non ha a che fare, che trova una data simbolica in questo 9 maggio, in questa festa della Silente Europa.
Sì, lo stiamo facendo nell'ambito della nostra newsline, continueremo a farlo nei nostri spazi informativi in cui dedichiamo nell'ambito una fascia che abbiamo voluto nominare City Gaza, la Toscana per la Palestina, per il popolo palestinese, anche indicazioni di tanti eventi che si stanno promuovendo sul nostro territorio. Abbiamo citato Poggi Bonsi per sabato 10, ma c'è anche un evento musicale promosso da Gaza Calling e alla CSA Intifada di Empoli, di cui vi daremo conto. C'è una lettura in piazza che si verificherà oggi pomeriggio dalle 19 in piazza Tasso a Firenze, c'è una mobilitazione che prende il via alle 18 oggi pomeriggio a Viareggio dalla chiesetta del porto. Dunque rimanete costantemente aggiornati anche su questo sui nostri canali cross mediali. Adesso sentiamo l'intervista realizzata da
Francesca Annetti del COSPE su questo appello delle 55 associazioni per Gaza.
Con Francesca Annetti vogliamo parlare di questo appello, 55 organizzazioni che operano nel territorio palestinese occupato, le nuove misure israeliane di registrazione dell'ONG internazionale rappresentano una grave minaccia per le operazioni umanitarie e il diritto internazionale. Cosa succede, Annetti?
Sì, esatto, appunto, ci sono in atto delle richieste di nuove procedure, sono entrate adesso in vigore il 9 marzo delle nuove linee guida per richieste appunto da Israele per la registrazione delle organizzazioni internazionali, di ONG internazionali che lavorano appunto nel territorio palestinese, e questa nuova procedura di registrazione, oltre appunto al fatto che richiede anche alle organizzazioni già registrate di riniziare il processo sotto i nuovi criteri, ha appunto apportato dei nuovi requisiti che rappresentano una gravissima minaccia appunto per l'operatività delle organizzazioni. Questo perché vengono richieste lo scrutinio che viene fatto sulle organizzazioni è anche uno scrutinio che va a esaminare e a proibire la possibilità delle organizzazioni di denunciare le violazioni dei diritti che avvengono in questo momento e purtroppo da decenni in Palestina. Per fare un esempio, degli esempi appunto, fra i nuovi criteri viene richiesto alle organizzazioni di non aver per esempio supportato il boicottaggio di Israele negli ultimi 7 anni, non solo come organizzazioni pubblicamente, ma anche qualsiasi membro dell'organizzazione, operatore, anche se paradossalmente per esempio è una persona che lavora per un'organizzazione ma dall'altra parte del mondo. Altri criteri sono appunto non aver richiesto o denunciato appunto le violazioni dei diritti, e se questo non bastasse tra i criteri appunto viene aggiunto che comunque si deciderà caso per caso. Quindi questo rappresenta appunto per noi una gravissima violazione, perché si costringe a scegliere tra rimanere lì per fornire servizi appunto e assistenza a una popolazione in questo momento in grandissimo bisogno. Ricordo anche su questo che per il diritto internazionale Israele, essendo la potenza occupante, è in realtà irresponsabile, unico e principale appunto della fornitura di questi servizi, o appunto denunciare la violazione dei diritti che invece, di cui invece la popolazione palestinese è appunto titolare.
Ma mi piace molto, ovviamente ironico questo, comunque poi alla fine decidiamo caso per caso, come per dire.
Esatto.
Cioè, alla fine decidiamo noi. No, e si ride per non disperarsi, no? Perché naturalmente la questione è veramente come potrebbe, oltre ogni immaginazione, no? Nel senso che di orrori purtroppo in questi anni ne abbiamo visti tanti, ma forse mai come in questo momento, no? Cioè l'accanimento è tale tanto che lascia quasi impotente di fronte alle immagini che vediamo, che sono già immagini filtrate, no? Rispetto a quella che è la realtà vera sul campo. Avevate mai vissuto lì in Palestina o altrove, visto che operate in tanti contesti di difficoltà estrema, una situazione del genere come COSPE?
No, devo dire che è una situazione di questa gravità, è assolutamente la prima volta che ci assistiamo, e rappresenta appunto un gravissimo precedente che apre appunto purtroppo la possibilità insomma che altri seguano questo gravissimo esempio.
Torna naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati all'ecologia e alla sostenibilità. Mercatino di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori per bambini, spettacoli, talk con le associazioni, musica dal vivo e tanto altro. Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio a San Donato in Poggio, Barberino Tavarnelle. Info sandonatoinpoggio.it. L'evento è realizzato con il contributo di Cesbot, Comune di Barberino Tavarnelle e Chianti Banca.
Nuovo appuntamento con Centro Pecci Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 9 maggio, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19.30 la performance di Luca Scarlini dedicata alla mostra di Peter Ujar. Alle 21 Dentro l'Opera con il direttore Stefano Collicelli Cagol. Alle 21.30 il concerto di Felice Atkinson a cura di NAB Project Space e U-Sounds. Alle 22.30 la performance Manifestus, primo studio di Jacopo Ienna a cura di Kim Caleri. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. We'll be right back.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
9:02, apriamo anche i nostri canali crossmediali, dunque visibili anche su Controradio TV, dove potete vedere che mi ha raggiunto in studio in acquario la nostra Lucia Gemignani. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Per TIF e anche per Controradio. Dunque passiamo dal video alla radio su un tema che riguarda tutti, ma in particolar modo coinvolge la fascia giovanile in prospettiva rispetto a un futuro di programmazione, di opportunità professionali ma anche formativa e non solo, ovvero la puntata di oggi è Giovani all'estero. Voi come TIF ve ne siete già occupati?
Sì, ce ne siamo già occupati e soprattutto me ne sono occupata io in particolar modo in generale in questi ultimi 2 anni, e in quest'anno particolare io ho notato, visto che è uscita il nuovo rapporto di Migrantes, che ci sono stati 226.000 toscani che sono emigrati da 20 anni a questa parte, quindi questa cosa mi ha un po' toccato sul personale, perché effettivamente il tema di andare all'estero e comunque di trovare fortuna fuori dall'Italia è un tema che tocca molti della mia generazione.
Cosa spinge un giovane o una giovane a lasciare l'Italia? Molti volano fuori perché vogliono migliorare le proprie condizioni, quindi in termini di opportunità vedono nel lasciare il paese d'origine, nel lasciare l'Italia, un'occasione in termini di costi, in termini di possibilità di scalata professionale, di riconoscimento?
Sì, esattamente. Io sono andata un po' nelle vie di Firenze, appunto, per sentire un pochino delle persone, appunto, della mia età o comunque che avessero un contatto con ragazzi dai 18 ai 34 anni che conoscessero qualcuno che fosse andato all'estero, e effettivamente intervistando delle persone, in particolar modo questo ragazzo che ha un fratello che vive a Londra e una signora che ha un figlio che ha intenzione appunto di andare in America, le motivazioni sono proprio queste, il fatto di avere una possibilità di crescere a livello di carriera in altri posti che non sono l'Italia, perché a quanto pare sembra che c'è un clima di staticità lavorativa,
di cristallizzazione. Sì,
esattamente,
sì,
non c'è possibilità di cambiare il proprio ruolo all'interno del proprio lavoro, e poi ovviamente orari più flessibili o comunque commisurati al proprio stipendio, e poi soprattutto c'è anche questa visione di dire ok, avrò sia un guadagno migliore e anche più tempo, e quindi anche possibilità di farmi una famiglia.
Noi abbiamo chiesto in previsione di questa trasmissione anche qualche input dall'IRPET, che non ha un focus specifico sui giovani che vanno via, però ci è stato detto che comunque le considerazioni, quelle generali, sono confermate, quelle che un po' ci anticipavi: salari fermi, disaccoppiamento fra aspettative e offerte di lavoro, struttura produttiva prevalentemente orientata su manifattura tradizionale e servizi di base alla persona, dunque altre skill vengono poco tenute in considerazione nel nostro paese. Ma sentiamo le interviste che ci presentava e anticipava proprio Lucia Gemignani.
Ma secondo me la fuga di cervelli è più una questione di aspettative, di sbocchi. Cioè, per dire, io c'ho mio fratello che fa il sarto, e qui o se fai il sarto in Italia o vai in questi brand grandi, che però vieni, tra virgolette, molte virgolette, vieni, diciamo, schiavizzato, perché comunque non guadagni per quanto lavori, sei sempre sotto esame. Invece è andato a Londra e ha fatto abiti per teatro, cinema, guadagna bene, orari onesti, senza perdere, diciamo, la propria vita privata. Secondo me dipende tutto dalle aspettative che hai e a quanto punti, diciamo, sempre tra virgolette, in alto nel tuo ambito. Ma c'hai pochi sbocchi, sei sempre sotto esame. Il fatto che, come penso lo pensino tutti, che il costo della vita rispetto al guadagno che uno può avere è troppo alto.
Penso che sono costretti perché praticamente hanno poche opportunità qua, quindi c'ho in primo piano mio figlio che è uno di quelli che vorrebbe andare via perché non trova, diciamo, nessuna convenienza anche col lavoro, li pagano poco, studiato, si è laureato e alla fine aspetta la prima opportunità per poter andare via. Ma vorrebbe anche tipo anche la Germania, o addirittura pensava inizialmente, ora non più visto la situazione in America, quindi assolutamente. Ad esempio, se vuole comprarsi una casa non può nemmeno, perché diciamo con lo stipendio che ha non arriva assolutamente a pagare un mutuo. Quindi diciamo che da lì partiamo, che non può nemmeno farsi una famiglia. Non è più la bella Italia di una volta.
Non è più la bella Italia di una volta, l'ultimo commento della tua intervistata che ci fa dire c'è anche questa riflessione da fare. Prima si veniva in Italia con una prospettiva senz'altro diversa, adesso si va via dall'Italia.
Esatto, infatti la signora, come potete sentire, non è italiana, però appunto vive qua in Italia da 20 anni, e lei mi ha detto: io sono venuta qua perché appunto era l'Italia dei sogni, no, per le persone straniere, era quella delle opportunità e del poter appunto creare una vita, come ora molti giovani stanno cercando questa nuova vita in altri paesi. Quindi appunto ha detto la Germania, l'America. È cambiato in generale il proprio la visione del nostro paese e la percezione, e ovviamente questo è conseguenziale anche ovviamente i fatti, cioè il salario basso e le ore lavorative troppo stressanti.
Perché fra i commenti, no, che poi ci dirai o sintetizzerai poi degli utenti di TIF rispetto al video che avete diffuso, sì, è vero che a Londra, nel caso del fratello del giovane che abbiamo sentito, il costo della vita, il costo di una casa è inaccessibile, però magari dal punto di vista lavorativo c'è tutta un'altra flessibilità in positivo.
Certo, e appunto c'è la flessibilità appunto di avere degli orari che ti permettono di vivere la tua vita normale, cioè non lavorativa, che questo è quello a cui punta la maggior parte dei giovani, avere una vita al di fuori del lavoro di qualità.
Questo è importante perché è una tendenza su cui dobbiamo riflettere, perché state riproponendo come generazione rispetto a un deterioramento qualitativo del tempo vita lavoro che vi abbiamo dato come testimone sicuramente non gradito. Ci arrivano dei messaggi al 342 81 04 111, argomento interessante, magari anche il sistema scolastico dovrebbe più propendere ad una conseguente immissione nel mondo del lavoro appena terminati gli studi, come una continuazione, non come uno step forse successivo. Anche questo può darsi: uno un giovane, una giovane conclude il suo percorso e poi non sa come interpretarsi nel contesto territoriale italiano.
Esatto, e soprattutto non vede un po' prospettive, e soprattutto anche contratti di lavoro o possibilità lavorative che sono sempre a breve periodo, e quindi dici cosa me lo fa fare a sto punto, tanto vale che faccio sempre stage ad esempio, però li faccio imparando una nuova lingua. Dici tanto stage per stage.
Nelle considerazioni che facevamo off records in preparazione c'è anche la riflessione sulle mete che sono cambiate, ci si spinge oltre diciamo quelle che potevano essere le mete tradizionali.
Mm-hmm. Sì, e adesso ora le mete a cui si punta di più sono sì l'Inghilterra, l'America, però ora vedo anche tante persone che si buttano in Oriente, soprattutto in Corea.
Addirittura in Corea?
Sì, tante persone in Corea, un po' anche condizionate dalla cultura dalla cultura pop o comunque da ciò che ci è venuto di riflesso da alcuni video di YouTube, così diciamo che ora con YouTube il mondo è diventato più a portata di tutti, quindi ci siamo interessati a paesi diversi, soprattutto la Corea ora è un paese in via di sviluppo.
Buongiorno, noi due figli su tre all'estero da 6 anni e da 3, entrambi laureati, e ci confermano alcuni dei messaggi che sono arrivati anche ai vostri, sui vostri canali, 3 figli, tutti e 3 partiti. Ci sono vari messaggi che stanno arrivando, per quanto vedo anche la Scandinavia piace ai giovani.
Sì, sì, perché anche lì ci sono degli incentivi proprio economici.
C'è un audio, un contributo sonoro che sentiamo a scatola chiusa.
Buongiorno da Alessandra. Io non sono giovanissima, però abito in Germania ormai da diversi anni e non consiglio, se uno è giovane, di venirci, perché la Germania è cambiata tantissimo. Sì, magari gli stipendi sono un pochino più alti, gli orari di lavoro un pochino più civili, diciamo così. Però si spende tanto di più per affitto, per andare a fare la spesa, quindi secondo me il gioco non vale la candela e qua tante cose stanno andando veramente, non vanno bene, proprio per niente. Sinceramente da italiana, anzi da fiorentina, io in questo momento la Germania non la vedo come... diciamo così, un posto dove forse ci sono nuove prospettive. Secondo me no, io abito in Baviera, non è nemmeno la regione più povera in assoluto, però è molto 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 difficile.
Grazie ad Alessandra per il suo contributo. Poi c'è chi ironizza, sì, in Corea si lavora poco, c'è tanto spazio per la vita privata, ma magari per un'esperienza di tipo lavorativo e per acquisire una professionalità spendibile.
Allora, diciamo che è vero che si lavora tanto e diciamo il tempo libero è meno, perché in generale culturalmente il lavoro è visto come una sorta di mantra, però allo stesso tempo c'è un guadagno molto maggiore e dei servizi belli e buoni e soprattutto efficienti che qua in Italia probabilmente avremo nel 2050.
Mia sorella a Tokyo e mio fratello ad Atene, ci scrivono fra le varie testimonianze. Ma alle 9:15 ribaltiamo, possiamo dire così, in Gen Z, l'ordine dei fattori e ci chiediamo che futuro offre la Toscana. Perché c'è chi qui decide di venire ed investire sul proprio futuro e anche quello del pianeta, e noi ne parliamo e vi raccontiamo la storia di Maximilian Furini in collegamento anche video con noi. Ben trovato, buongiorno Maximilian.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, tu sei alla soglia dei 29 anni, possiamo dire, quasi, hai lasciato Milano, ci racconterai quando e dopo cosa, per la Lunigiana, con un obiettivo ben preciso, ce lo vuoi raccontare?
Sì, certo, io sono arrivato qua in Toscana, scusate, circa 5 anni fa, dopo un percorso che è iniziato circa nel 2016, dopo aver preso una consapevolezza che il nostro mondo sta vivendo e vivrà degli importanti cambiamenti a livello sociale, economico, ambientale, e quindi mi sono chiesto se volessi essere parte dei problemi che oggi viviamo oppure parte della soluzione, e quindi dal 2016 al 2020 ho iniziato un percorso di formazione in cui ho vissuto, visitato diversi progetti di sostenibilità ambientale e sociale per imparare appunto come poter poi o unirmi a un progetto o crearne uno da zero. E nel 2020 ho sentito questa spinta forte di creare un progetto nuovo in Lunigiana, che è una zona meravigliosa con un enorme potenziale. E quindi ho cercato un luogo che potesse essere adatto per poter realizzare appunto un progetto con l'ambizione di autoprodursi il più possibile a livello alimentare, energetico, e rendere questo luogo anche un luogo sia di esempio che di formazione, quindi insegnare a più persone possibili come si può ritornare a dei ritmi più naturali collegati alla vita, quindi al pianeta Terra, da cui noi siamo assolutamente interdipendenti.
Quindi ritornare a dei ritmi sostenibili, sia per il contesto personale, ma anche per proprio le esigenze che il nostro pianeta ci pone davanti come emergenza. Sei andato in Lunigiana, che è considerata una zona abbastanza depressa o comunque caratterizzata da un impoverimento della popolazione, anche e soprattutto giovanile. Perché la scelta di questa terra e come poi la stai vivendo? Che fotografia ci restituisci rispetto anche al potenziale che ha?
Ma io ho cercato di vederci lungo, nel senso che ho trovato questa proprietà che era abbandonata da tantissimi anni, sebbene comunque nella valle in cui mi trovo, fino agli anni 50 ci vivevano quasi 3.000 persone, quindi la terra dava da mangiare. Adesso chiaramente il contesto, diciamo, sociale ed economico è cambiato, e comunque il potenziale rimane. Quindi ho deciso di, attraverso anche la progettazione in permacultura, progettare come appunto rendere proficuo e benefico questo luogo. Diciamo, per gli altri aspetti, ecco, vedo che il potenziale rimane costante, c'è bisogno di, penso io, investire molto sulla formazione anche dei giovani, quindi insegnare come poter ritornare alla terra, come poter produrre in maniera naturale. Quindi sì, il contesto economico è importante, il problema è che di terra ne abbiamo una, il pianeta Terra è uno, quindi abbiamo secondo me un grande bisogno di capire che noi abbiamo bisogno della terra, dobbiamo rispettarla il più possibile, anche comunque con l'utilizzo dei nuovi strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi il connubio tra antiche conoscenze e nuove tecnologie possono essere di assoluto beneficio per cercare di lasciare il pianeta Terra un luogo migliore rispetto a quello che abbiamo potuto trovare noi generazioni odierne, ma anche quelle future.
Come può il pubblico conoscere di più, avere più informazioni su questa esperienza di ecovillaggio che si sta costituendo?
Allora, potete trovare maggiori informazioni al sito www.ecovillaggioadocentin.com oppure anche sulla pagina Facebook Ecovillaggio Adocentin in costruzione, e quindi ecco, troverete maggiori informazioni e rimango a disposizione per ulteriori necessità.
Maximilian, in conclusione, prima di salutarti, ti riportiamo sul tema con cui abbiamo aperto. Cosa diresti a un giovane italiano oggi? Tu hai girato molto il paese, forse anche, insomma, sei stato all'estero, per non convincerlo, ma dare coraggio rispetto a rimanere qui e in qualche modo cercare di investire su questo paese il suo futuro?
Io credo che ci sia bisogno di determinazione, lungimiranza, crederci tanto, tanto, tanto e investire sulla propria formazione, quindi imparare strumenti sia pratici ma anche emotivi e tecnologici per poter attuare delle soluzioni che già abbiamo. Quindi l'Italia è il mio paese, io mi sento appunto legato a questa terra, e per quello che sono io non avrei scelto di andare in un altro paese, sebbene possano esserci dei vantaggi. Ecco, comunque bisogna crederci, investire, essere lungimiranti e formarsi.
Grazie per questa testimonianza, Maximilian Furini, e racconto dell'ecovillaggio Adocentin che vi abbiamo un po' illustrato. Grazie e buona giornata. Allora Lucia, tanti spunti interessanti, anche voi vi siete confrontati come redazione di TIF sul ritorno alla terra a tempi e contesti sostenibili.
Sì, esatto, è un tema che ogni tanto ricorre in redazione, soprattutto perché ovviamente noi siamo sempre a contatto con la tecnologia, con gli schermi, e diciamo siamo anche un po' assuefatti dalla virtualità, e in un certo senso alcune volte pensiamo sarebbe bello effettivamente solo staccare da tutto questo mondo e quindi tornare a lavori che in questo momento come generazione noi non consideriamo più tanto, ma anche diciamo che non ci sono più stati proposti come lavori che avrebbero avuto un futuro, però attualmente secondo me potrebbero essere un'altra via lavorativa che sta cambiando, che sta proponendo nuove scelte e anche nuovi possibili futuri.
Allora, arrivano dei messaggi che sintetizziamo in conclusione. Ci scrivono: ok, Giappone, Corea del Sud e tante cose belle per arte, paesaggi, ma hanno un lato molto scuro per quanto riguarda le pressioni sociali e lavorative che provocano molti problemi psicologici. Poi c'è il fenomeno degli hikikomori, che non è solo presente a questo punto più in questi paesi, ma ce lo stiamo coltivando, ahimè, anche qui. E poi ci dicono sì, servono soldi disponibili, anche la liquidità, il sostegno economico per essere coraggiosi su questo territorio.
Sì, su questo territorio sicuramente. Infatti questa è anche, diciamo, una certa, mi serve anche per rispondere alla ragazza prima, sì, alla persona prima, perché la magari dice che andando all'estero, tipo in Giappone o in Corea, c'è una pressione sociale enorme, eccetera eccetera, però dall'altra parte l'altra scelta qual è? Stare qua in Toscana e non rischiare? Cioè, diciamo, tanto alla fine io penso che un giovane ora come ora, appunto perché è giovane, dice io ho un caso, provo, poi se va male torno. Ci sono anche tante persone che sono tornate, non è che ci sono soltanto persone che sono andate via. Però allo stesso tempo bisogna tentarla, anche perché in questo momento personalmente penso che a Firenze per un giovane ad esempio è abbastanza proibitiva come costi di affitto, di possibilità di comprare una casa.
Riportandola al locale, lo confermiamo anche dalle nostre rubriche, che nei nostri spazi informativi ci torniamo spesso, e anche un nostro ascoltatore ribadisce: a Firenze gli affitti e la spesa costano molto. Sono un insegnante, consiglio vivamente ai miei studenti di andare all'estero. In Italia solo le spese per la casa prendono il 50-60% dello stipendio,
a meno che non hai una casa di proprietà, che anche lì, diciamo, non fa male, ecco, non fa male. Allora lì magari già ripensi allo stare qui.
Sarebbe un prerequisito che cambia un po' le carte.
Sì, anche perché poi, come ho detto, una persona, poi un ragazzo cerca anche di andare all'estero, magari fa un'esperienza, ma comunque una volta che l'ha fatto, tornando qui forse ha più possibilità di quelli che avrebbe avuto se invece fosse rimasto in Toscana, perché rimanere qua nel paese
è penalizzante.
Non c'è niente da fare.
9:24 minuti, tanti spunti interessanti, trasmissione riascoltabile e visibile sui nostri canali cross mediali, così come il video curato da Lucia Gemignani per TIF sul canale Instagram e TikTok di This is Florence. Gen Z torna tra 2 settimane, sempre di venerdì. Voi rimanete sulle nostre frequenze, e dalla redazione di Controradio l'augurio di una buona giornata.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Sei su Controradio, FM 93.6, 98.9. Streaming su www.controradio.it.